su Radio Nazionale Veneta, il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Qui Radio Nazionale Veneta. Vi trasmettiamo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi leggeremo da Storia Militare di Martino la quinta puntata della Battaglia di Lissa. Lissa 1866, perché? A metà mattinata del 19, unitamente alla divisione del capitano di vascello Guglielmo Acton, Piero Fregate Principe Umberto e Carlo Alberto, Piero Corvetta Governolo, che portava anche una compagnia di fanteria a rinforzo delle forze da sbarco, era intanto giunto il nuovissimo ariete corazzato a Torri Affondatore, sul quale si fondavano grandi speranze. L'arrivo dell'Affondatore. Ordinato nell'ottobre del 1862 al cantiere Mare di Meadwall, Londra, avrebbe dovuto essere consegnato in 9 mesi, ma le cose erano andate diversamente. Infatti, a seguito del fallimento del proprietario del cantiere, gli era subentrato il signor Harrison, che ne aveva anche elaborato il progetto, impegnandosi altresì a consegnare la nave in 1 anno e mezzo. Finalmente, impostato nell'aprile 1863, l'Affondatore era nuovamente incappato in un altro intoppo, legato alla crisi e alla riorganizzazione del cantiere. La sua costruzione ne era quindi risultata ulteriormente rallentata, quantunque nel contratto fosse stata inserita una clausola che prevedeva una penale di 50 sterline per ogni giorno di ritardo sulla data di consegna prevista per il 1 ottobre 1864. I lavori erano però andati a rilento, malgrado le sollecitazioni della Marina italiana, che riteneva altamente probabile un nuovo conflitto con l'Austria. Per non dover correre il rischio che la nave potesse rimanere bloccata in Gran Bretagna, dato lo stato di guerra tra Italia e Austria, aveva poi dovuto accettarne la consegna per il 6 giugno 1866, rinunciando però alla penale di 5.000 sterline per il ritardo accumulato dal cantiere. L'Affondatore rappresentava per l'epoca una nave rivoluzionaria, diretta derivazione da quanto emerso nello scontro tra il Monitor e il Merrimack, rispetto ai quali faceva però segnare un netto salto di qualità. La sistemazione assiale della sua artiglieria, 2 pezzi Armstrong da 254-30 mm in torri girevoli, una a prora e l'altro a poppa, che sarà mutuata dalle navi da battaglia fino alla Seconda Guerra Mondiale, lo poneva in una posizione di netto vantaggio rispetto alle corazzate contemporanee ed anche a certe successive, con artiglierie disposte a batteria come sui vascelli dell'epoca velica. Tuttavia, a fronte di questa avveniristica soluzione, l'Affondatore, durante la sua navigazione di trasferimento dalla Gran Bretagna all'Italia, aveva palesato una serie di difetti. L'apparato motore, che si articolava su una motrice alternativa da 2700 cavalli nominali, alimentata da 8 caldaie parallelepipede, non riusciva a raggiungere i 12 nodi previsti. Inoltre, la sua lunghezza, 93,80 fuori tutto, lo portava a virare di bordo piuttosto lentamente e con un giro molto ampio. Il baricentro, a nave ultimata, risultava spostato troppo verso l'alto, specialmente in condizioni in cui la nave risultava alleggerita di carbone e munizioni. Di conseguenza, le sue caratteristiche la rendevano poco idonea ad operare in squadra, ma piuttosto come unità indipendente. Il Guerrini sostiene che queste deficienze erano state bene evidenziate dal suo comandante Martini quando si era presentato a Persano. Se ciò corrisponde al vero, la decisione dell'ammiraglio di farne la sua nave di bandiera rimane difficilmente comprensibile. Non basta, questa nave aveva un altro grave difetto, ma non anticipiamo. Azioni del 19 luglio. La neutralizzazione delle fortificazioni austriache restava comunque condizione essenziale per poter effettuare la prevista operazione di sbarco con qualche probabilità di successo. Rimane comunque da osservare che gli austriaci, mettendo in batteria pezzi provenienti da Porto Comisa e Porto Manego, avevano reintegrato in gran parte le artiglierie di Porto San Giorgio, rimaste danneggiate dal bombardamento del giorno precedente, che aveva ridotto circa della metà i cannoni disponibili. Giunta finalmente dall'esina la flottiglia Sandri, con la notizia che Tegetthoff era quasi sicuramente allertato, e quindi se ne potesse ipotizzare l'arrivo, Persano, pur restando dubbioso, ordinò alla prima squadra di tenersi al largo, come schermo protettivo. Le altre due squadre, invece, ebbero il compito di battere i forti esterni di Porto San Giorgio. Questa volta, almeno sulle prime, l'azione delle navi di Vacca ottenne risultati abbastanza confortanti, tanto che nel primo pomeriggio, visto il mancato arrivo di Tegetthoff, la Varese e la Terribile vennero dirottate su Porto Comisa per impegnarla nella guarnigione. Alla squadra di Albini, coadiuvata dalla flottiglia Sandri, venne affidato il compito di effettuare lo sbarco sulla spiaggia, a ridosso di Porto Carobert. L'azione della forza da sbarco, che adesso ammontava a circa 2.000 uomini, si rivelò tuttavia un completo insuccesso. Infatti, appena Albini vide che le scialuppe messe finalmente a mare erano fatte oggetto di un intenso fuoco di fucileria da parte di reparti austriaci attestati sulla spiaggia, diede immediatamente l'ordine di reimbarco. Come sempre, le sue giustificazioni al processo saranno tanto deboli da essere perfino molto blandamente sposate dal suo ex capo di Stato Maggiore, Giuseppe Paolucci, che negherà subdolamente quanto affermato dal suo ammiraglio circa l'intervento dell'artiglieria austriaca che avrebbe ostacolato l'azione. Bizzarra l'ulteriore invocata attenuante, che il nemico sparava dalla spiaggia, lamentando così la reazione austriaca che in effetti era stata molto limitata. Nel frattempo, visto il mancato arrivo di Tegetthoff, Persano aveva ritenuto opportuno procedere alla completa neutralizzazione delle batterie di Porto San Giorgio, ormai ridotte a quella denominata Madonna e a quella della Torre Wellington, incaricando dell'azione la divisione Vacca coadiuvata dalla Formidabile. L'ordine era quello di entrare nell'insenatura e quindi procedere allo smantellamento delle fortificazioni che tenevano sotto tiro l'ingresso del porto. Anche in questo caso Vacca ritenne opportuno non smentirsi. Infatti, dopo aver messo a tacere una batteria, col pretesto che lo specchio acqueo era troppo ristretto per manovrare, diede l'ordine di ritirata, lasciando sola la Formidabile, impegnata in un violento scontro ravvicinato con una batteria austriaca situata in fondo al porto. A questo punto, malgrado alcune apologetiche ricostruzioni posteriori, occorre far chiarezza sulla decisione di Saint-Bon, che dopo aver validamente controbattuto il tiro nemico, decise di uscire dal porto, quando ormai incombeva la sera. Indubbiamente la nave aveva subito dei danni, ma tutto sommato la corazza aveva resistito abbastanza bene. Saint-Bon parlerà di perdite elevate, ma il medico capo dell'armata Luigi Verde registrerà solo 3 morti e 39 feriti, tra gravi e leggeri. In quanto ai danni subiti dalla nave, che Saint-Bon riterrà opportuno non impegnare nel combattimento del giorno dopo, dirigendosi invece autonomamente alla volta di Ancona, a stretto rigore di termini non erano tali da pregiudicarne un successivo impiego. Che poi la Formidabile sia stata tout court ritenuta dal suo comandante troppo fragile per essere impegnata in uno scontro d'altura, ed era vero, è un discorso che giustifica solo una decisione tesa a conservare la nave al paese. In realtà, la vera ragione fu che l'equipaggio, ormai affaticato e scosso dalla defezione di Vacca, era sull'orlo dell'ammutinamento, a stento sedato dal comandante e dagli ufficiali. Trascorsa un'altra giornata senza che fossero stati raggiunti risultati definitivi, la sera venne tenuto un consiglio sull'area d'Italia, con la partecipazione dei 3 capi di Stato Maggiore, Edoardo D'Amico e Giuseppe Paolucci, rispettivamente per la prima e la seconda squadra, Tommaso Bucchia per la terza, e del comandante della forza da sbarco Maggiore Taffini. Dopo ampia discussione, venne deciso di ritentare lo sbarco il giorno seguente, pur dovendosi considerare che alcune navi difettavano di carbone e di munizione, mentre altre erano alle prese con i soliti problemi alle macchine. In merito ad un eventuale arrivo di Tegetthoff, Persano restava ancora nel dubbio, pur non potendolo escludere a priori. La sua perplessità, infatti, discendeva dal fatto che le informazioni che il funzionario austriaco di Lesina aveva fornito a Sandri potevano anche ritenersi poco attendibili. D'altro canto, se Tegetov fosse uscito dal canale di Fasana non appena informato della presenza della flotta italiana, avrebbe già dovuto manifestare la sua presenza. Malgrado questa incertezza, e tenuto anche conto delle condizioni della squadra, Persano non si sentiva di abbandonare l'impresa dopo due giornate di bombardamenti, seppur con la consapevolezza che uno sbarco sarebbe stato duramente contrastato dagli austriaci. Nel corso di questo consiglio, auspice ed amico, era stata altresì ventilata l'ipotesi, con la squadra riunita nel porto di Cittanova, isola di Lesina, e sempre pronta a ricevere il nemico, di mandare a chiedere ad Ancona truppe e carbone. Ma Persano, pur non escludendo questa possibilità, continuava a restare nell'indecisione. Nella notte tra il 19 e il 20, il tempo era intanto peggiorato, costringendo gli ormai stanchi equipaggi a restare ai posti di manovra. Tuttavia, l'inatteso arrivo del piroscafo Piemonte, che trasportava da Ancona un insperato rinforzo di 500 fanti al comando del colonnello Maglietta, portando così la forza da sbarco tra i 2.500 e i 3.000 effettivi, indusse Persano a tentare lo sbarco. All'alba, emanate le disposizioni finali, la seconda squadra si dirige verso Porto Carober, mentre la Varese e la Terribile iniziano il bombardamento di Porto Comisa. Nel frattempo, la prima e la terza squadra si posizionano davanti a Porto San Giorgio. Improvvisamente, sono ormai le 7:50, giunge a piena andatura l'esploratore, alzando il segnale, bastimenti sospetti in direzione Ponente Maestro. Tegetov, che aveva lasciato Fasana nel primo pomeriggio del 19, sta ormai per materializzarsi. La battaglia. Sebbene meno dispersa di quanto alcuni abbiano poi rimarcato, la squadra italiana si trova in un momento delicato. La Terribile e la Varese stanno bombardando Porto Comisa, mentre la prima squadra si trova tra Porto Carober e Porto San Giorgio, davanti ai quali già stazionano rispettivamente la seconda e la terza squadra. Persano ha inoltre la Re di Portogallo e la Castelfidardo alle prese con le solite avarie di macchina. La Formidabile, che insalutata ospite si dirigerà poi alla volta di Ancona, si trova al largo, assieme alla nave ospedale Washington. La riunione avviene quindi in modo disomogeneo, in quanto la Re di Portogallo e la Formidabile non assumono il posto loro assegnato. Albini, che ha già iniziato di primo mattino le operazioni di sbarco a Porto Carober, ordina di rientrare alla lancia già in mare, incaricando la flottiglia Sandri di prenderle a rimorchio per accelerare l'operazione, che comunque si svolge in modo affrettato, lasciando in mano austriaca diverso materiale. Secondo il piano operativo, le corazzate italiane dovrebbero scindersi su tre colonne, affiancate rispettivamente al comando di Vacca con tre unità, Persano con 5, Riboti 4. Questo sulla carta, dato che Terribile, Formidabile e Varese mancano all'appello. La squadra italiana si dirige quindi a lento moto verso il nemico, passando successivamente da una formazione in linea di fronte a una in linea di fila, con Vacca in testa e Riboti in coda. L'intendimento di Persano è infatti quello di sfruttare la sua superiorità di artiglieria tagliando il T dell'avversario, assicurandosi così un periodo in cui si può sparare su un nemico impossibilitato a rispondere. Teoricamente le corazzate dovrebbero essere seguite dalla squadra in legno di Albini, che tuttavia procede tanto lentamente da distanziarsi ulteriormente. Intanto la Varese sta ancora arrancando e la Terribile è ancora più lontana. Dal canto suo, Tegetov, che dispone di un numero di cannoni inferiore, ha fatto adottare alle sue navi una formazione a cuneo, scissa in tre parti, la prima delle quali sotto il suo diretto comando, con 7 corazzate. La seconda, un vascello, 5 fregate e una corvetta, agli ordini del commodoro Anton von Petz. La terza, 7 cannoniere e 2 schoner, è al comando del capitano di fregata Ludwig Eberle. Dunque, un'impostazione tattica che presuppone di venire a diretto contatto col nemico.